su Radio Radio, un giorno speciale.
Il giorno speciale di Radio Radio oggi è venerdì, grazie a Dio. Francesco Febraro, buongiorno.
È sempre grazie buongiorno a Dio. Francesco. Il venerdì è sempre grazie a Dio.
Grazie a Dio. Buongiorno Francesco Febraro. Buongiorno i lupi rossi. Arrivano i lupi
rossi. E cos'è, chi si abbevereranno alle fontane di San Pietro? Che cos'è i lupi rossi?
È sottolineato come uno dell'Orda Rossa.
Chi lo dice questo?
Ma alcuni ascoltatori.
Orda Rossa.
Beh, lupi rossi.
Ma dai.
Vabbè, mica niente di grave, eh.
No, no,
vorrei essere non mi sottraggo un lupo rosso. Cioè,
non mi sottraggo assolutamente a questa connotazione, che però non so da dove si veda. Mi fa piacere che qualcuno lo pensi, ma non so proprio da dove si veda.
Vabbè, niente di grave.
Mi pare che ho evitato accuratamente di fare il lupo rosso in questi anni, quindi poi se qualcuno un giorno vuole sperimentare che cos'è un lupo rosso, io faccio anche sperimentare.
Cos'è il lupo rosso?
No, quello che loro immaginano.
No,
sia...
lupo rosso significa, insomma, cos'è?
Intanto il lupo è un animale bellissimo.
Beh,
un animale stupendo,
invisibile.
Una grande eleganza, una grande intelligenza, accortezza, insomma, vabbè, voglio dire. Eh?
Sì.
Poi se anche rosso sarebbe un originale caso, insomma.
Vabbè, niente rosso. Di grave, no, lupo rosso, niente di grave.
No, non mi considero un lupo perché non ho la maestosità del lupo, quindi non mi considero un lupo. E rosso perché no, che c'è di male?
Non c'è niente.
Voglio dire, si può essere di qualunque colore, spero, in una democrazia.
Allora, a proposito di democrazia, che non è il massimo, ma questa
sì.
Abbiamo. Che
no, oggi parliamo un po' di cose, di come funzioniamo, sì. Va? Perché di questo che parliamo. Francesco, ma tu te lo ricordi quella canzone di Adriano Celentano, Mondo in Mi Settima? Te la ricordi?
No, non me la posso ricordare.
Non so, chissà se Massimiliano che ha tutto...
Mondo in Mi Settima?
Mondo in Mi Settima.
Ma è molto vecchia questa canzone.
È molto vecchia, beh, certo, di tanti anni fa. Comunque, la canzone di Celentano iniziava così. Apro il giornale, leggo che... E cominciava...
Ah, me la ricordo.
Vedi che te la ricordo.
Sì, sì,
ed era tutta cantata in Mi Settima, appunto. Ecco che si chiama Mondo in Mi Settima.
Bella, bella, bella.
Ecco, a me capita sempre più spesso, non solo a me credo, di aprire il giornale e di leggere che la pubblica amministrazione non funziona. Questo è quello che apro il giornale e leggo che non solo non funziona, devo dire, ma stando alle notizie appunto che leggiamo, sembra proprio che coloro che ci lavorano la utilizzino a proprio uso e consumo. Beh, insomma, potremmo citare tanti casi, di pessimo funzionamento e di utilizzo improprio delle risorse nelle strutture pubbliche. Non so, qualche settimana fa si è scoperto che il comandante dei Vigili Urbani di Roma, per accedere al centro e parcheggiare comodamente, utilizzava il permesso, quello che risultava di un portatore di handicap, non era suo, insomma, il permesso, utilizzava un permesso, sembrava fosse smarrito da un disabile. L'altro giorno, ahimè, il capo dell'ufficio disciplina, addirittura, sempre dei Vigili Urbani di Roma, è stato beccato, il termine è questo, è fotografato mentre usava l'auto di servizio per diversi giorni, portando anche al lavoro la sua gentile consorte, eccetera, eccetera. Ed era il capo dell'ufficio disciplina. E ve lo ricordate il generale Roberto Speciale?
Certo.
Con l'elicottero, almeno così hanno riferito i giornali, con l'elicottero della finanza portava in montagna gli amici, si faceva portare il pesce fresco con l'aereo da pratica
cioè,
di mare.
Cioè il pesce non era fresco, questo no, è stato
il pesce era
scoperto.
Fresco e veniva da pratica di mare, lui andava in montagna, sai, in montagna pesce fresco è difficilotto,
certo.
Si può trovare freddo il pesce, ma fresco è un po' difficile. E insomma, così, tanti casi di strafottenza e anche di malfunzionamento, no? Per non parlare della corruzione, Francesco. In questi giorni proprio la Corte dei Conti ha richiamato tutti quanti sul fatto che pare che una pubblica amministrazione stia riprendendo ad allargarsi, sì, è il termine esatto, allargarsi a macchia d'olio questo fenomeno. I cittadini hanno la convinzione che l'amministrazione pubblica sia inefficiente, strafottente, nemica della gente comune. Dico della gente comune perché poi i privilegiati risolvono sempre i loro problemi, no? Quindi nemica della gente comune, causa di sperperi e di malaffare. E l'opinione diffusa è che gli uffici pubblici siano nelle mani di una banda di parassiti, di fannulloni, di profittatori, eccetera.
Uscita un'inchiesta, ne abbiamo parlato anche col presidente.
Esatto. Allora
Marrazzo,
la domanda è: ma ci si può fidare? Ci si può fidare di una pubblica amministrazione così? No, certo che no.
Certo che no.
Però è altrettanto certo che se i cittadini non si fidano della pubblica amministrazione, ci sarà pure un motivo valido, forse. Un motivo, dal mio punto di vista, che affonda le radici in un passato di cui non si può certo essere orgogliosi. Ma devo dire, anche in un presente che spesso, ahimè, conferma i limiti e le manchevolezze di quel passato del quale ci dovremmo un po' vergognare. Eppure, cari ascoltatori, questo quadro, ossia tinte cupe che ho appena descritto, in realtà non corrisponde alla realtà dei fatti. Non è così. anche se sia chiaro, non è che stiamo parlando di fantasia, non sono i giornali che inventano queste cose. Però descrivere in questo modo la pubblica amministrazione non rende giustizia, secondo me, alle migliaia di uomini e di donne che tutti i giorni vanno in ufficio, ci vanno con la voglia e la convinzione di poter dare un servizio alla collettività. Sono persone per bene che si impegnano con la passione e il desiderio di riuscirci in questo obiettivo. Devo dire, nonostante tutti i limiti, soprattutto di risorse economiche, sapete, di cui soffre la pubblica amministrazione del nostro paese. Ma perché l'impegno di queste persone e questi sforzi non vengono percepiti dalla gente? Potremmo anche sentire qualche ascoltatore per sapere il perché. Io dico il mio punto di vista. È solo perché le brutte notizie hanno più spazio delle buone notizie? Ti ricordi che abbiamo fatto un discorso sulle buone notizie? Che ne so, faccio una battuta. Va sul giornale il comandante, quello che viene accompagnato al lavoro con la macchina, lui, la moglie, eccetera. Però non credo che nessuno farà mai un articolo sul fatto che io la macchina di servizio non la uso per niente e vado con lo scooter da casa in ufficio, no? Sarebbe una buona notizia, però le buone notizie non fanno notizia, giusto appunto. Però una spiegazione potrebbe essere questa. Quando nel 93 si insediò la prima giunta del sindaco Rutelli, si dice in giro che forse potrebbe ritornare, e devo dire, non sarebbe un male per la città dal mio punto di vista, si sentì subito quando si insediò Rutelli che si apriva un periodo nuovo, anzi che si aprivano proprio le finestre e si cambiava aria dentro sia al Campidoglio che anche dentro gli uffici. Eppure quando si insediò Rutelli questa aria nuova non è che diede subito risultati, non si percepiva. Io anzi ero anche piuttosto impaziente, mi lamentavo molto del fatto col mio capo di allora, del fatto che questo impegno dell'amministrazione non desse risultati. E sai che cosa mi disse il mio capo di allora? Mi disse: guarda, dice, tu sei giovane, all'epoca lui mi considerava giovane, dice, tu sei giovane, ma devi sapere che quando nella pubblica amministrazione va avanti il degrado per un certo numero di anni, poi per recuperare quel degrado ci vuole esattamente il doppio del tempo. E quindi lui mi diceva: se a Roma ci sono stati negli ultimi anni 10 anni di degrado, ce ne vorranno 20 per rimettere a posto le cose. Questa potrebbe essere una spiegazione. Per fortuna non fu così, devo dire, alcuni risultati li ottenemmo subito e furono anche importanti, alcuni cambiamenti furono importanti. Però è anche vero che alcune cose, per esempio, non sono cambiate quasi per nulla, neanche allora riuscimmo a cambiarle, perché i processi sono lenti. Eppure, nella pubblica amministrazione sono tanti fermenti, Francesco e cari ascoltatori, tante energie e tante persone che si impegnano per darci un'amministrazione seria, anche perché altrimenti non funzionerebbe nulla, no? Se fossero la maggioranza e nulla facenti, non funzionerebbe nulla. Siccome invece funziona, male, vogliamo lamentarcene? Funziona però. Vuol dire che c'è una maggioranza di persone che fa il proprio dovere e lo fa fino in fondo. E allora, siccome io voglio che si conosca questa parte di amministrazione che esiste e che dà servizi al cittadino, oggi ho invitato un ospite che ci può parlare delle speranze, se possiamo averne, nella pubblica amministrazione, un'amministrazione che si trasforma, che si migliora, che in questi anni è cresciuta. E l'ospite, che credo sia già in collegamento,
sì, è collegato già,
è il dottor
con noi.
Carlo Mochi Sismondi, che è il direttore buongiorno dottor Sismondi, che è il direttore di Forum PA o PA, come preferite, a seconda
PA.
Siamo italiani e quindi
pubblica amministrazione è PA. Allora eccoci qua, dottore, allora, buongiorno.
Dottore, buongiorno.
Buongiorno agli ascoltatori.
Volevo innanzitutto pregarla di spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è Forum PA, come è nato, quali obiettivi ha, e poi mi dica se condivide più o meno il quadro che ho appena descritto di problemi, ma anche di speranze.
Allora, direi Forum PA nasce 18 anni fa con l'idea proprio di mettere fuori le amministrazioni dei palazzi e cercare di metterle in comunicazione con le imprese e con i cittadini. Quindi il tema è il miglioramento, diciamo così, dei rapporti e della comunicazione. Nasce da un'idea abbastanza semplice: finché la pubblica amministrazione sta chiusa nel palazzo e ci vuole un permesso per arrivarci, è difficile che possa essere amichevole verso i cittadini, deve cominciare a uscire lei per prima e farsi conoscere. Da questo è nata poi tutta una serie di comunicazioni, di mezzi di comunicazione, che sono una fiera, la più grande in Europa, che si tiene a maggio ogni anno in Fiera di Roma, ma anche tutto.
E che ha sempre grande successo, mi pare.
Sempre molto loro, sì, ha un grande interesse, diciamo, sia dei cittadini che della pubblica amministrazione, che della politica, che poi sono i tre, e che delle imprese, sono i quattro, diciamo, attori di questo gioco. Poi vedremo in che modo spesso questa trama che recitano non è sempre esito felice. Questa manifestazione poi è diventata negli anni non solo più 4 giorni o 5 giorni di mostre e di convegni, ma tutto un anno un sito internet che si occupa di innovazione delle pubbliche
amministrazioni. Che seguo regolarmente, come lei immagina.
Un newsletter in cui ormai sono iscritte 110.000 persone, a dimostrare che non è vero che la gente, perché uno che si prende la briga di leggere una newsletter tutta dedicata all'innovazione e al miglioramento della PA e lo fa settimana dopo settimana, è una persona interessata a quello che sta facendo. Quindi già da questo possiamo dire che il potenziale di interesse degli addetti alla pubblica amministrazione è enormemente più alto di quello che noi ci immaginiamo tramite luoghi comuni abbastanza banali di fannulloni o di nulla facenti o di parassiti. Insomma, la situazione non è così. Ci sono dei problemi di fondo. Un primo problema di fondo, lei l'ha citato all'inizio, ed è quello della fiducia. Direi quello proprio, forse lo metterei come prima cosa.
Direi proprio di sì.
Cioè, peraltro, quando l'OCSE e l'ONU ha fatto un grande convegno a giugno scorso sul come ripensare la pubblica amministrazione, che in inglese hanno chiamato Global Forum on Reinventing Government, come si può reinventare la pubblica amministrazione, il titolo che gli hanno dato, scusate di nuovo l'inglese, ma è facilmente traducibile, Building Trust, come ricostruire la fiducia, perché se la fiducia è l'acqua, senza acqua si secca tutto e senza fiducia non c'è innovazione che regga nella pubblica amministrazione. Attualmente in Italia siamo ai punti più bassi in assoluto, meno del 20% dei cittadini si fida della pubblica amministrazione, sotto questa c'è solo la politica.
Ma che credo che ci sia anche
14, 7, 8% per i partiti.
Dottore, credo che ci sia anche una connessione tra i due fatti, temo.
Fortissimamente connesso, cioè viene percepito comunque la macchina pubblica come qualcosa di fortemente inquinata dalla politica, e quindi come non mi fido della politica perché penso che siano alla fine Francia, Spagna, furché se magna, sì. E quindi alla fine così altrettanto non mi fido dell'amministrazione. Questa fiducia può essere ribaltata, ma ci vuole un processo, lei ha detto molto bene, il processo per costruire è abbastanza lungo. Io non sono senza speranza, però.
Altrimenti Forum PA sarebbe, non esisterebbe, credo.
Un'altra cosa, certamente.
Certamente, il nostro ottimismo sta lì, infatti. Però secondo lei, dottore, ma quali sono, lei preferisce che la chiami dottor Mochi Sismondi, Mochi o Sismondi, me lo dica perché...
Carlo, oppure...
Carlo mi sembra eccessivo.
Come vuole.
La ringrazio, mi sembra eccessivo. Senta, secondo lei quali sono i nemici peggiori di un'amministrazione efficiente e trasparente? Che ne so, ci sono i politici, le risorse, i sindacati, la mentalità, la formazione del personale, gli strumenti per premiare o punire.
Il nemico peggiore in questo momento è la scarsa volontà di misurare, di valutare e di rendere conto. Cioè sostanzialmente la pubblica amministrazione sa di essere, i migliori della pubblica amministrazione sanno di essere un pezzo della democrazia di questo paese,
certo.
Perché la pubblica amministrazione garantisce i diritti e, come ha detto benissimo lei, sottoscrivo in pieno, garantisce i diritti dei più deboli, perché i più forti non fanno comunque.
E i forti si organizzano, figuriamoci.
Quindi garantisce i diritti dei più deboli, garantisce questa cultura della cittadinanza che è il sale, è la base della democrazia. Questo senso la pubblica amministrazione migliore dentro ce l'ha, ma deve essere in grado di essere misurata e, dopo che è misurata, valutata, e dopo che è valutata i risultati buoni o cattivi che ha devono essere messi in condizioni di poter essere giudicati dai cittadini, quindi nella possibilità di rendere conto. Direi che il difetto principale in questo momento è che mancano processi effettivi di misurazione, di valutazione e di render conto ai cittadini, per cui in realtà il bravo è lasciato un po' solo, perché nel bravo chi lavora nella pubblica amministrazione lo sa che chi è bravo o non è bravo guadagna uguale, e chi è un po' più scansafatiche probabilmente non solo fatica di meno, ma anche meno grane.
La mia esperienza mi dice che a volte essere troppo bravi è anche pericoloso.
Troppo bravi è pericoloso, alzare troppo la testa trovi sempre qualcuno che vuole tagliarti.
Oltretutto è molto complicato anche collaborare con l'amministrazione pubblica,
allora,
quindi con i dirigenti, certo. Difficile perché vieni visto naturalmente come un corpo estraneo, come un delatore, no?
Però le amministrazioni sono aperte, gli uffici sono aperti.
Gli uffici sono aperti, l'amministrazione
è difficile perché vieni lasciato solo anche in quel momento, no? Veramente credo che sia veramente complicato.
Allora io credo che la prima cosa che dobbiamo fare nella pubblica amministrazione, come anche penso nella gran parte del paese, è aprire le finestre. Senza dubbio. Allora, l'amministrazione è chiusa, rischia di essere cooptata, il merito non ha dignità, i bravi non vengono premiati e i meno bravi non vengono sanzionati. Io non credo molto, credo molto più alla pedagogia dei premi che alla pedagogia delle punizioni, personalmente. Certo. Però sia come padre che come capo azienda, certo, che come cittadino, credo che vada molto meglio premiare che non punire. Però è anche vero che alcuni comportamenti devono essere sanzionati, se no non è possibile.
Beh, altrimenti l'esempio altrimenti non servirebbe a nulla. Cioè, quelli bravi si sentono veramente poi.
Il capo dei vigili che lei nominava non avesse avuto proprio nessuna sanzione o potesse ritornare a fare il capo dei vigili dopo due mesi, probabilmente anche la fiducia dei cittadini sarebbe messa a
prova. E anche gli altri vigili si sentirebbero autorizzati a fare il loro comodo.
Dice, ma noi siamo cretini perché lui può fare quello che vuole e noi no, insomma, certo. Questo purtroppo è così. Quindi la prima cosa, direi, sostanzialmente per ricostruire la fiducia vanno aperte le finestre al merito, va fatta entrare aria nuova, ma per fare entrare aria nuova, e questo è un altro punto secondo me chiave, dobbiamo riaprire le porte della pubblica amministrazione ai giovani.
Senza dubbio,
è un tema assolutamente chiave. Io mi fa rabbia che non, purtroppo l'hanno capito anche molto poco le forze sindacali, che tendono più a garantire i garantiti che a far entrare,
certo,
persone nuove.
No, ma i giovani sono portatori di idee, di voglia di fare, ma di cambiamento.
Non è possibile fare innovazione senza i giovani. Io ho 55 anni, faccio il mio lavoro da tanti anni, so che io posso essere innovativo al 30%, se voglio un'innovazione radicale, posso, quella che si chiama in sociologia innovazione incrementale, posso fare io, cioè un pochino meglio quello che già facevo. Ci vuole qualcuno che mi rivoluzioni il mio modo di pensare, e questo non possono essere che
i giovani con le loro idee, con la loro voglia di fare,
con la loro voglia di vedere il mondo, di paradigmi nuovi che non sono i miei,
e poi di mettersi in gioco, cosa che noi facciamo molto meno.
Allora lo faremo tra poco invece anche con gli ascoltatori, se il direttore del forum pubblica amministrazione rimane con noi.
Con molto piacere.
Il giorno speciale di Radio Radio, allora lo apriamo il filo diretto, Federica, 06 88 33 033, siamo collegati col direttore del forum della pubblica amministrazione, il dottor Carlo Monchi Sismondi.
Monchi Sismondi.
Allora, dai, che andiamo.
Dottor Monchi Sismondi, le volevo fare una domanda.
Eccomi.
Anche un pizzichetto provocatoria.
Sono qua.
non a lei, a noi stessi. Qualche tempo fa, insomma, sarà stato un anno e qualcosa fa, in occasione di una delle tante cose elettorali che si fanno in giro, cena, eccetera, ho incontrato l'onorevole Fassino, che avevo ascoltato un paio di giorni prima su un convegno proprio sulla pubblica amministrazione. Parlando con Fassino gli ho detto, dico, io ho l'impressione che questa convinzione che all'esterno della pubblica amministrazione convenga andare a cercare i dirigenti di alcuni settori non sia sempre una grande idea, gli ho detto. Dico, su questo avrei qualcosa da ridire. Fassino mi ha detto, ma lei è un dirigente dell'amministrazione, dice, la sua è la classica autoreferenzialità della pubblica amministrazione. Ora, io non credo di essere autoreferente per nulla, vorrei chiederle però, mi dà lei una valutazione su questo ricorso così vasto ai consulenti, agli incarichi dirigenziali esterni? Abbiamo sentito anche qualche cosa di grave in giro per il paese. Secondo lei servono davvero tutti questi incarichi esterni o dentro la pubblica amministrazione ci sono i dirigenti con gli, non voglio dire con gli attributi, è un brutto termine, insomma con le capacità?
Dunque, come sempre la realtà è abbastanza complicata, cioè non le posso dire sì o no.
Certo.
Diciamo che ci sono dei casi in cui il ricorrere a dirigenti esterni è pernicioso e direi anche patologico, non fisiologico, e sono tutti casi in cui il trombato del turno delle elezioni, il rappresentante della corrente di minoranza del partito di maggioranza riceve un premio facendo il dirigente di un'amministrazione. Non è inutile che facciamo finta di non saperlo, spesso certo succede, e in questi casi non solo è pernicioso per i soldi dello Stato e delle amministrazioni locali, ma è pernicioso per tutti i dipendenti che vedono passarsi di fronte l'ex segretario, l'ex ministro, l'ex magari ministro, l'ex
portaborse,
segretario portaborse
magari ministro
portaborse o portavoce, guardi, sì, in questi anni ne abbiamo visti talmente, ne potrei elencarne a decine, sì, ma anche lei, penso,
sì, ma anche questo di qualità, però
questo sicuramente, sì, questo sicuramente non è buono. Accanto a questo c'è però invece un'introduzione di persone da fuori che secondo me è positiva. Quando o introducono professionalità che nella pubblica amministrazione non ci sono, è inutile negarci anche questo,
certo,
se la pubblica amministrazione continua a assumere soprattutto cultura giuridica, adesso lo fa un pochino meno, ma ancora consideri che ci vuole un attrito abbiamo un abbrivio di tantissimi anni in cui invece si è assunto solamente cultura giuridica, sì, e sì, vogliamo invece una cultura manageriale, un profilo di project management, è chiaro che questo difficilmente lo possiamo prendere all'interno.
Sono d'accordo.
Allora, direttore, resti con noi, ecco, cominciamo a prendere le telefonate rapidamente. 06 88 33 033. Il primo è Marco.
Allora, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Buongiorno Marco.
Buongiorno al signor Vergovic.
Buongiorno.
Ottimo conduttore, però mi scusi, ma oggi, signor Vergovic, non sono assolutamente d'accordo. Io non so chi sia quel dottore. Sappiate che chi ascolta da quest'altra parte sono semplici persone, ma non tutti sono degli sprovveduti e degli ignoranti dal latino non conoscenti. Io ho sentito delle castronerie pazzesche. Io faccio tre considerazioni, signori, e poi continuate a pensarla come volete. Io invito quel signore nella pubblica amministrazione che ha detto, voi partite sempre dalla testa. Bene, allora partiamo dalla testa. Il comandante dei vigili urbani, che ha fatto quello che ha fatto, è una stupidaggine. Per arrivare a quello, fino a che è diventato comandante, nessuno si è accorto che forse c'era qualcosa che non andava. Sembrerebbe, è un'impressione, forse una certezza, che quando la pubblica amministrazione viene presa in castagna, allora condanna. Però l'uomo è nato dal giorno alla notte, cioè non ha fatto 30 anni di carriera, qualcuno l'ha spinto ad arrivare dove è arrivato, e poi alla fine, oddio, mamma mia, ci troviamo 4-5 mele marce, non è vero. E lo sapete benissimo. La seconda cosa molto importante, l'assenteismo non è al 20%, l'assenteismo è molto di più, e i dati del signore sono incontrovertibili quanto i miei, perché tutto è aleatorio e tutto è opinabile. Voi sapete le società di inchiesta cosa possono essere. Il signor Berlusconi, che ci fa ridere tanto, sono toppate diverse. Comunque, è questo. La terza cosa, invito il signore ad andare a Via l'Europa, all'ora di pranzo, lo sappiamo tutti. Se continuate così, a quel signore sicuramente un solerte dirigente, se si continua ad ovattare, la gente capisce, perché la gente non è super casta, è sotto la casta, tutti i giorni fa le file, tutti i giorni si trova. Ultima cosa che le dico molto importante, ma lei pensa veramente che nel Senato, nella Camera, dove ci sono capi uffici che guadagnano migliaia di euro, neanche i chirurghi, quelli che salvano le vite, perché non ci date, signori delle amministrazioni, l'elenco degli stipendi dettagliati anche dei 1500 euro di persone che non dovrebbero prenderli? Perché non cominciate a far passare delle leggi dove non al terzo richiamo uno viene... Allora,
Marco, dobbiamo fermarci,
no,
però.
Sì. Chiudo. Sì. Le dico questo e chiudo. Mi faccia tempi di persone prese in castagna e licenziate della pubblica amministrazione. È assurdo, signori.
Grazie Marco. Allora, un attimo prima della risposta.
No, non so che rispondere a Marco, perché tu capisci, no? Mi guardi, Francesco?
Ti guardo, certo. Prendiamo un attimo, prendiamo Edoardo, buongiorno.
Buongiorno a lei, dottor Bergovic.
Buongiorno a lei.
Io personalmente rimango ancora più perplesso di quello che dite. Cioè, non so chi conduce la trasmissione, il suo collega, eccetera.
Conduce
ma
bene,
dovrei dice. Sapere una cosa. No, ma dovrei sapere una cosa, perché lui ha parlato un attimo di Rutelli. Ma voi vi ricordate che Rutelli è stato condannato dalla Corte dei Conti?
Sì.
È tutta una serie... Forse voi non so dove vivete, siete marziani. Siete persone che sembrate, proponete delle realtà che francamente non tengono conto della storia, della memoria. Il signor Rutelli è stato condannato dalla Corte dei Conti
l'intera
per tutta una serie di incarichi, per tutta una serie di incarichi dati a presunti professionisti che avevano 25-26 anni, parlo del settore mio, parlo del settore dei lavori pubblici. Al signore che parla dell'amministrazione pubblica, ma perché non ci parla di come vengono dati gli incarichi da parte del settore dei lavori pubblici? Ma perché non fate mai una trasmissione che...
Cioè, Edoardo, scusa, spiegati meglio, perché io una qualche
sapere,
risposta te la posso
lei
dare.
Ma hai messo il naso, il dito, sui sì. criteri con cui il settore lavori pubblici, il 12° dipartimento
sì.
lavori pubblici, assegna agli professionisti. Non difende l'amministrazione pubblica, non difende i deboli, difende i potenti. Lei faccia il riferimento e guardi a chi danno gli incarichi. E poi faccia una trasmissione su questo. Che sarebbe molto, molto più interessante.
Beh, insomma, io siamo disponibili a farla, con piacere.
Ma guardi, io sarei veramente disponibile a fare un contraddittorio.
Edoardo scusi un attimo, Edoardo, solo una domanda.
Sì.
Lei lavora nel settore dei lavori pubblici in
ma
quale parte?
Sono professionista esterno.
Perfetto, allora, Edoardo, perfetto, mi interessava questo. Allora, Edoardo, lei
ho lavorato tramite concorso.
Sì, sì, no, Edoardo, ho capito, a me le devo fare io una domanda, perché lei ha detto, ha sparato a zero su una serie di cose, io non devo contestarla. Le voglio fare una domanda, però, e vorrei una risposta. Lei è un professionista che opera nel settore dei lavori pubblici, quindi nell'edilizia, eccetera, eccetera, giusto?
Sì, prego.
E sa chi sono io?
Io non so chi sia lei.
E questo è un problema. No, scusi Edoardo, si fermi un attimo. Se lei non sa chi sono io, non nel senso di eccellenza chi sono io, se lei non mi conosce, se lei non mi conosce e io ho diretto per 10 anni l'ufficio concessioni edilizie del Comune di Roma, io ho qualche dubbio che lei operi in questo settore, sa?
Ma guardi, io ho dubbio che lei...
Qualche dubbio ce l'ho.
Ma guardi,
cioè, se lei fa il professionista e non conosce chi è stato in quell'ufficio e poi mi viene a dire, guardate quello che succede nei lavori pubblici, vuol dire che lei ne sa più di me.
Ma guardi, l'ufficio concessioni pubbliche non ha nulla a che vedere con quello che è l'ufficio appalti e progetti.
No, sto dicendo, no, le ho fatto, no, le ho fatto una domanda. Edoardo, non le ho fatto una domanda tanto per farla. No, perché se lei mi avesse detto, io la conosco, so chi è lei, io le avrei detto, lei le risulta o no che negli anni in cui c'è stato il sindaco Rutelli abbiamo sovvertito un sistema di corruzione? Le risulta o non le risulta?
Non è vero.
Ma come fa a dire che non è vero? Come fa lei a dire che non è vero?
Allora, se mi fa parlare le dico...
Allora, però abbiamo tempo breve, Edoardo.
Capisco che ovviamente la discussione invece che prendere la solita piega può prendere...
No, vanno le solite pieghe, non ci interessano. È un discorso... No, assolutamente.
Assolutamente, anzi.
Se no non ne faremo delle altre domande.
Per carità, non è quella la realtà che volete presentare, guardi, non è quella, Vergovic, e mi dispiace dirlo. Le porto tanti saluti. Grazie.
Buongiorno, però non si vuole rappresentare una realtà assoluta.
Anzi, si cerca di capire qual è la realtà.
E si prendono le telefonate per questo. Prendiamo Daniele e poi dobbiamo poi le risposte. Daniele, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io volevo solamente dare una testimonianza su come lavorano gli uffici pubblici.
Sì.
Purtroppo mi è capitato qualche giorno fa di essere stato... mia figlia è stata rapinata della borsa a Madrid. Ci siamo recati in ambasciata, sì. Allora, orario dello sportello dell'ambasciata, del consolato italiano a Madrid, 9:30-12. 9:30-12, per rifare un documento d'identità, perché mia figlia deve stare lì fino a giugno e non ha nulla in questo momento, ci hanno detto che ci vogliono 20 giorni per riavere una cosa. Siamo tornati in albergo per prendere un foglio che mancava per presentare tutta la documentazione. Alle 12:20 già avevano chiuso i cancelli. E fuori c'è un bel cartello con su scritto 9:30-12. Alle 12:20 i cancelli già erano chiusi. Cioè, questi signori fanno 2 ore e mezza di lavoro al giorno, perlomeno allo sportello. Poi non so se lavoreranno dentro, spero, perché... Se io mando un mio rappresentante a Madrid a lavorare 2 ore e mezza al giorno e gli do quello che gli do, cioè, questa è l'Italia, signori miei. Se volete vi lascio il nome e cognome, numero di telefono.
No, ma ti crediamo sulla parola, perché non dovremmo crederti?
Non c'è nessun problema.
Perché non dovremmo crederti?
Grazie, Daniele. Velocemente le risposte.
No, io non so se il dottor Sismondi vuole dire qualcosa.
Ma il livello, il calore delle tre, seppure con stili molto diversi, delle tre telefonate sono proprio un segno profondo di quello che diciamo, certo, all'inizio.
Del disagio che c'è.
Sostanzialmente c'è un forte disagio giustificato. Certo. Nessuno sta cercando di difendere la pubblica amministrazione dicendo che va tutto bene, altrimenti voi non fareste queste trasmissioni né io farei il lavoro che sto facendo. Diciamo che ci sono dei grossi problemi, ma dire che ci sono dei grossi problemi e come si fa a cambiarli introducendo giovani, introducendo meritocrazia, introducendo valutazione e ragionare in positivo. Dire va tutto male non ci aiuta ad andare neanche un pezzettino avanti, insomma, il pezzettino avanti non sarà facile, ma va fatto con coraggio, impegno, coerenza democratica, se no, che decidiamo? Aboliamo tutta la pubblica amministrazione? Saremo sicuri quando avremo un mondo tutto privato, tutto totalmente senza garanzie? Di vivere meglio? Io non credo personalmente, questo vale per tutto, certo che ci sono gli assenteisti, certo c'è chi sta a pranzo e i dirigenti che se ne fregano, certo che ci stanno degli incarichi che saranno stati dati in forma scorretta, ma questo lo sappiamo, dobbiamo agganciarci a delle positività, ma non per dire che tutto va bene madama la marchesa, ma per dire da dove ripartiamo, dove mettiamo il piede. E da quello dobbiamo avere il coraggio di mettere il piede su un punto fermo e andare avanti.
Francesco, ultimo minuto.
Io non posso che essere d'accordo con quello che sta dicendo il dottor Mochi Sismondi, anche perché, l'ho detto nell'introduzione, mi dispiace se alcuni ascoltatori sentono solo una parte di quello che noi diciamo, che in realtà la pubblica amministrazione è percepita come un nemico, come un avversario. Ma badate bene, io non devo difendere nessuno, anzi, se servisse mettere un carico, diciamo, pesante da 11, forse io sono quello che può metterlo meglio di chiunque altro, questo carico. È talmente nemica che persino chi dentro l'amministrazione ci lavora e ci sta, quando si incontra con l'amministrazione, mi è capitato di recente, col mio ex ufficio, vada bene, quindi voglio dire, non è un estraneo qualunque, l'ufficio che ho diretto per 10 anni, mi sono andato a informare su una certa situazione e mi hanno chiesto delle cose che non andrebbero chieste a nessuno, tantomeno a me, ma comunque non andrebbero chieste a nessuno quelle cose, perché sono cose che l'amministrazione al suo interno deve procurarsele, risolversele. E mi hanno chiesto su un progetto che abbiamo approvato la conformità urbanistica. L'attuale direttore di quell'ufficio mi ha detto: sai, vorrei essere certo sulla conformità urbanistica. Io non ho saputo che cosa dire, me lo sono guardato, che dovevo fare. Quindi è chiaro che c'è questo problema di rapporti, questo è vero. Tra l'altro una pratica non interessava a me, ma interessava all'amministrazione comunale. Quindi voglio dire, mettiamoci anche questo in per di più, no? Non voglio pensare cosa succede col povero Cristo qualunque, che cosa gli andranno a chiedere, la foto della moglie e dei bambini, non ho idea. Allora, è chiaro che c'è questo problema nella pubblica amministrazione, c'è, ma proprio perché c'è questo problema noi dobbiamo dare spazio a quella maggioranza di funzionari che sono per bene, che non sono profittatori, non sono strafottenti, lavorano con voglia di lavorare e che, badate bene, siccome prendono uno stipendio che non è questo granché, lo dicevo prima a Francesco, l'unica soddisfazione che possono avere è sentirsi dire che qualcosa funziona e che loro sono parte di un meccanismo che funziona.
Chiudiamo così con parole condivisibilissime. Grazie al direttore del Forum della Pubblica Amministrazione e grazie,
grazie a voi.
A Francesco
buona
Ferraro.
Giornata, grazie dottor Sismo.
A venerdì
grazie
prossimo.
Grazie
Francesco.
A tutti e a tutti i nostri ascoltatori, anche a coloro che dissentono, perché il dissenso, perché no, è fondamentale per confrontarsi.
A tra poco!